mezzi della comunicazione.
Visto che metti qui, io mi sposto di là.
No, ieri ci siamo introdotti sulla realtà della comunicazione a partire da un fatto concreto, recente, che appunto tutta l'attività comunicativa che è stata realizzata negli Stati Uniti nell'ambito di della elezione, della scelta del presidente degli Stati Uniti. Lo slogan sposato, l'importanza di questo slogan, l'importanza anche di tutta una carica pubblicitaria e di propaganda che è stata utilizzata. Siamo partiti da un esempio concreto per entrare in quello che è il meccanismo della comunicazione oggi. Già ieri dicevamo, abbiamo detto qualcosa, l'importanza del contenuto. Barack Obama ha lavorato molto su questo. I contenuti di sempre, detti però con un linguaggio moderno e utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, ma gli strumenti erano a servizio del contenuto. Nell'ambito dell'epoca dei mass media, la stampa di massa, il cinema, la radio, la televisione, c'è stata una esaltazione dei media. Quindi abbiamo avuto un secolo, tutto il 1900, che ha visto questa esplosione dei media, sui quali poi anche gli esperti di comunicazione hanno indagato per capire, comprendere, verificare gli influssi che i media realizzavano. E ci sono gli studi in merito e sono anche le verifiche di questi influssi. Cosa è capitato in questo ultimo periodo? Nell'ultimo periodo è intervenuto, diciamo, quello che con termine improprio possiamo chiamare il digitale. Con termine più specifico sarebbe il numerico. Cioè in pratica i vari strumenti hanno poco per volta iniziato ad acquisire la stessa base che era quella digitale. La stessa modalità di realizzazione che era quella digitale. A questo punto diventava ininfluente l'utilizzo di uno strumento o dell'altro strumento. Tanto più che nell'ambito dello sviluppo della tecnologia uno stesso strumento diventava concentrazione di più strumenti precedenti. Provate a pensare all'evoluzione velocissima del telefono, dal telefono al cellulare e agli ultimi modelli di cellulare che servono anche per telefonare, ma fanno tantissimo altro. Gli ultimi modelli di cellulare cosa posso fare? Posso navigare in internet, posso mandare email, posso chattare, posso ascoltare la radio, posso vedere la televisione, eccetera. Posso fare fotografie, posso filmare. Prima erano tanti strumenti separati, ora c'è un unico strumento. In ambito della tecnologia si parla di strumento cross-mediale, cioè incrocio di strumenti nell'unico strumento. La realtà cross-mediale però non è soltanto a questo livello, ma è anche di mentalità e a livello anche di elaborazione e partecipazione e condivisione di contenuti. E fino a qualche tempo fa, poi lo vediamo anche più in particolare, come si lavorava? Si lavorava per canali separati. Che so, c'era la televisione che aveva tutti i suoi contenuti, e c'era la radio con tutti i suoi contenuti, c'erano i periodici, ogni singolo periodico con i suoi contenuti, eccetera. cosa è capitato nell'evoluzione degli strumenti? In pratica noi in Italia siamo un po' indietro rispetto ad altre nazioni, perché come date sono slittate, ma ormai siamo al termine ultimo in cui tutto quello che era il sistema denominato analogico, che è quello che noi abbiamo conosciuto da sempre, diventa digitale. Quindi entro, è già iniziato Val d'Aosta e Sardegna, ma nel giro di 1 o 2 anni tutta l'Italia, a livello di sistemi di comunicazione, sarà digitalizzata. Come cambierà l'utilizzo? Noi siamo abituati oggi, che so, vediamo la televisione e ci sintonizziamo su Rai 1, su Rai 2, Rai 3, Rete 4, eccetera. Col sistema digitale, che sarà un digitale interattivo, quindi questo sia a livello di televisione, di radio, di quello che vogliamo, la scelta potrà ancora essere mi sintonizzo su un canale, ma poi poco per volta ci abitueremo, mi sintonizzo con un contenuto. E lo strumento cerca il canale che in quel momento sta dando quel contenuto. Cioè cambia proprio la modalità. Ecco allora che le varie imprese di comunicazione iniziano ormai a trasformarsi e a capire come la cosa fondamentale oggi è il contenuto, visto che avere uno strumento o l'altro è ininfluente. È il contenuto che viene cercato. Ed è su questo che Barack Obama ha lavorato molto. Nell'offrire un contenuto di sempre, con tutte le modalità. Questo contenuto poi come lo offro? Utilizzando in contemporanea tutti gli strumenti possibili. Non ripetendo lo stesso messaggio in tutti gli strumenti, ma dandolo in maniera, anche qui utilizzo un termine tecnico, in maniera integrata e distribuita. Cosa significa in maniera integrata e distribuita? Significa che utilizzando i vari strumenti, io nell'insieme degli strumenti do il messaggio completo, ma in ognuno do sempre una parte. Perché si fa questo? Proprio per l'abitudine che le nuove generazioni hanno già a interfacciarsi con i vari strumenti, cioè con l'abitudine a cercare. E allora se ho solo uno strumento io non devo cercare. Ma se un messaggio è distribuito in vari strumenti, ecco che viene stimolata la parte attiva dell'utente e prende una parte in un canale e quel canale gli suggerisce di andare da un'altra parte e poi continua a cercare in un terzo canale e così via. Questo un po' in sintesi diciamo l'evoluzione dei processi comunicativi. Poi vedremo anche l'incidenza che ha anche per la nostra attività e per il nostro tipo di annuncio. Ma vediamo qualcosa più in dettaglio. Vai oltre. Ci sono i processi di comunicazione. Quindi sono cose già conosciute. Iniziamo dall'antico. La comunicazione che cos'è? È un processo, risultato di un atto di volontà, consiste in uno scambio di informazioni di varia natura, sfrutta una serie di segnali o di segni dal significato condiviso e stimola una risposta. Quindi abbiamo questi due elementi, colui che comunica, colui che riceve, colui che comunica un pensiero, un'idea, un messaggio da comunicare, si realizza questo scambio, importante nello scambio il significato condiviso, perché se io organizzo un messaggio e il significato non è condiviso, oppure se una interpretazione è differente, la comunicazione non si realizza. E poi questo messaggio stimola una risposta da parte di colui che dice. Andiamo avanti. La comunicazione, secondo questo tipo di approccio, ha un carattere processuale, cioè di processo, e poi è interattivo, dove abbiamo l'emittente, colui che comunica, e lui ha l'attività di produrre un senso, un messaggio carico di senso, e il destinatario è colui che attribuisce un significato al messaggio. Avanti. Questo era il passato. Oggi si va, quindi, da questa teoria che rimane sempre, perché questo elemento di processo di comunicazione rimane sempre, oggi si passa al discorso del digitale e siamo ormai a quello che viene chiamato il web 2.0. In realtà c'è già cioè la web 2.0, in realtà c'è già il 3.0, ma a livello di grossa diffusione è il 2.0. Ruoli e processi di comunicazione su internet. Per le persone, quindi per chi lavora in ambito di azienda, il web è una piattaforma per gli affari, serve per gli affari. Per chi si occupa di marketing, serve per la comunicazione. Per i giornalisti è la base per il loro lavoro, per i nuovi media. Andiamo avanti. Web 2.0, cioè 2.0, sono delle tecnologie, e qui è la grande differenza rispetto al passato, tecnologie che permettono ai dati che sono trasmessi di essere, di diventare indipendenti dalla persona che li produce. Cioè, in pratica, il messaggio, e finora noi siamo stati abituati a un messaggio che rimaneva controllato dall'emittente, oggi questo non avviene più. Una volta che il messaggio esce dall'emittente, da colui che deve comunicare, il messaggio diventa autonomo e può subire tutte le trasformazioni possibili a prescindere dalla volontà dell'emittente. Andiamo avanti. Presupposti del web 2.0. La saggezza diffusa degli utenti, cioè la loro capacità, la loro conoscenza, il loro sapere, che diventa un sapere condiviso. Nell'ambito dei mass media c'era colui che comunicava, che parlando in astratto aveva la conoscenza e trasmetteva. Adesso sono gli utenti che condividono il sapere. C'è la condivisione anche del sistema web, la condivisione della rete. Terzo punto, la partecipazione piena degli utenti. L'utente svolge oggi un ruolo attivo nell'ambito della comunicazione. Ultimo elemento, l'importanza dei dati. Cioè l'importanza dei dati che sono immessi nella rete e che sono condivisi. Accennavo ieri alla operazione strategica, ma di strategia militare realizzata da Barack Obama nel prendere centinaia di giovani che navigavano in continuazione nella rete per scoprire siti che potevano diventare un disturbo e creare un sito di contrapposizione a questi. In pratica occupando la rete il più possibile a vantaggio di Barack Obama. Quindi l'importanza dei dati. Quindi l'importanza dei dati che si immettono, e questo è un lavoro che si fa in maniera estremamente veloce. Andiamo avanti. L'esempio di Wikipedia è significativo. Non so se conoscete Wikipedia, questa enciclopedia realizzata dagli utenti. È un'enciclopedia in web con milioni di voci e milioni di pagine, dove c'è di tutto e chiunque può aggiungere delle voci. Dove sta il controllo? Il controllo sta negli utenti stessi. Cioè, se un utente trova una voce che ha degli errori o è incompleta, può intervenire per correggere. E in pratica abbiamo proprio questa collaborazione, questa cooperazione a livello mondiale per realizzare questa enciclopedia, dove c'è di tutto. E se manca qualcosa, chiunque può aggiungere e così via. E per fare esempi concreti, Wikipedia è un esempio, ormai sono già iniziate le sperimentazioni, anche in Italia sono, dovrebbero essere sui 1400 docenti che proprio stanno lavorando a questo livello, docenti delle scuole, diciamo tra elementari e medie, che affidando il compito, dando dei compiti agli studenti, ma la ricerca dov'è? In internet, non sui libri. Quindi già è impostato a quel livello. Il risultato, almeno dei primi dati che ci sono, qual è? Ma c'è una partecipazione decisamente migliore da parte degli studenti, perché si ritrovano ad agire su dei macchinari o dei linguaggi che gli appartengono. Il libro ormai gli appartiene di meno. Qui tranquillamente vanno, ricercano, analizzano, confrontano. È lo strumento che è loro. Avanti.
Ma scusa,
sì.
Ma quando per esempio c'è una parola su Wikipedia, no?
Sì.
C'è per esempio una parola che uno dice, ma è incompleta, aggiunge delle cose, ma se fosse sbagliata, poi cancella, come fai?
Come
se cancellata, no, non puoi cancellare. Cioè, la parola che magari non è.
Se è sbagliata, viene
corretta.
Sì, sì. E così via. E un processo
viene corretta da chi?
Allora, un altro utente manda la correzione, poi c'è un organismo diciamo di controllo, cioè non è che ognuno. E quindi questa correzione, per dire, un altro utente manda la correzione, quella correzione viene subito inviata anche a chi ha scritto la pagina originale, quindi per un confronto, quindi se una correzione che poi risulta giusta, si ha sulla correzione. Questo capita moltissimo a livello di dati, di luoghi che magari possono essere sfuggiti o di citazioni, queste correzioni sono proprio ordinarie e vengono effettuate proprio al volo. Se qui si lavora proprio sul tempismo, se si è veloci, man mano che si ritrova qualche mancanza, ma poi è un'enciclopedia in continua costruzione, non è mai ultimata, proprio perché chiunque può aggiungere, migliorare, perfezionare. Sì.
Non ha questo il livello di cultura e di studio delle persone, questo, cioè rispetto al metodo tradizionale che parlo io, cioè studiare su libri, perché vedo che ragazzi è bravo quello che si dà, cioè penso che salire di un ucciso in una casa quando la ricerca di un sistema è proprio lui. Però questo è il corretto, cioè dico, non ha fatto il livello culturale delle persone.
Allora, Sì. No, volevo fare un altro esempio. Anticamente, ai miei tempi, anticamente, nelle scuole elementari, medie, insegnando l'insegnamento della matematica o dell'aritmetica, comprendeva cosa? Lo studio delle tabelline, la memoria. Poi sono subentrati le calcolatrici, elettroniche, e si è smesso di studiare le tabelline. Oggi cosa è il cellulare? Il cellulare è una delle varie funzioni di anche calcolatrice. E qui allora subentra un'osservazione. È migliorato e peggiorata la conoscenza della matematica? Non lo so.
È più veloce, però voglio dire, è meno sostanziale, perché a proposito io in matematica sono in grande fase, le tabelline non lo so, prendo il crescente, ho risolto il problema, però sono in un'altra materia, lo riconosco, sì. Io non ho quella conoscenza che
allora, qui subentra, qui entra in gioco, scusate, ogni tanto aggiungo un termine, è l'individuo cyborg, scritto cyborg, cyborg. Cioè, noi siamo stati abituati a considerare la persona come un elemento che è quella persona nella sua fisicità e deve avere tutto. Quindi una mente che deve occuparsi di tutto, quindi deve avere anche la calcolatrice. E cyborg, ed entriamo nell'era digitale, come funziona? Tante operazioni sono delegate alle mani. Lascio la mente libera e da diciamo immagazzinamento dati e la mente diventa organizzatrice di macchine, cioè demando alle macchine un archivio, quindi il sapere è legato a una macchina, cioè metto lì. E quindi anche a livello delle conoscenze, perché devo ricordare, come una volta, tutto quanto a mente? Ho la mia macchinetta, grosso mediale, ce l'ho lì. Quando mi serve qualcosa, la ritrovo lì. È un altro modo. È un altro modo di vivere la cultura. Sarà meglio, sarà peggio. Lo diciamo, chi è vissuto in un altro tipo di cultura dice è peggio, chi è nato nel digitale non capisce come mai dice ma poveracce quelle persone che dovevano ricordare di tutto. E così esempio il tutto della macchina,
la macchina non funziona, sì. Ma via la corrente è una che conosco, una navigare, la mio collega.
E ma oggi oggi si va sempre in... no, ma infatti questa è una delle cose che più volte mi dicono, perché oggi i cellulari sono dei computer con cui ci si collega e quindi quelli vanno con le batterie possono andare avanti per giorni, va via la corrente, non ce ne importa nulla. Dice, ma se in un futuro sparisse l'energia elettrica? E dice, beh, vedremo che il futuro no, attualmente il funzionamento è questo, cioè l'uomo, per la persona umana, è un tutt'uno con la macchina. Cioè, ormai già si è giunto ad essere, cioè, il cyborg, un tutt'uno.
Comunque la macchina l'ha inventata l'uomo, quindi...
Sì.
Il cervello dell'uomo, no?
Certo. Anche se quella macchina è più potente del cervello dell'uomo, come velocità, anche come capacità di archiviazione e di ricerca d'altro.
Tante volte a me succede che anche se faccio un calcolo con la macchina, sì, mi piace controllare anche col mio cervello.
Sì,
perché
sì,
ho imparato anche questo.
Cioè, questo va, questo l'ho visto. Questo tipo di esperienza tende tantissimo, cioè la vedevo, nei miei tempi istituto per studi a Mosca, era interessante nei negozi, dove c'era la macchina, la cassa elettronica, che noi conosciamo, ma in Russia c'è proprio fin dall'antichità un altro sistema di conteggio, possiamo dire, è un pallottoliere, è un pallottoliere fatto in un certo modo. Ed era bellissimo vedere le commesse che digitavano la cassa, quindi uscivano dal puntino a vedere il prezzo, opinavano il prezzo pallottoliere velocissimo e verificavano se era giusto. E dopo la questa abitudine, però poi sempre di più la tecnologia prende e sposta la mente.
Infatti io lo scusa, quello di cui non sono assolutamente d'accordo, certo. Questa è sicuramente una macchina, perché purtroppo, tanto per raccontare una piccola esperienza che ho avuto le volte che sono andata a presentare, poi sono prima normalissima, no? Mi fai conto il commento elettorale, mi dice 450, cioè, adesso era un supermercato, mi ho comprato le cose da me. E tanto, cioè per lui è la cosa più normale di questo mondo, perché quelle quattro cose che stanno lì sopra, lui rispondeva a 450 euro. Allora dico, scusi, ma forse c'è qualcosa che non va? Vabbè, sì, in effetti qui avevo messo 300 euro e passa la prima volta, allora, cioè, questo dare per scontato, cioè, questa praticamente devolvere completamente alla macchina, rivogliarsi completamente la propria personalità, io non sono
d'accordo. Questa è una cosa distinta. Una cosa è sfogliarsi della personalità, una cosa è essere un tutt'uno per la macchina.
Sono due cose.
Questo rischio c'è, è vero. Però dobbiamo ormai abituarci all'idea che oggi il funzionamento è proprio l'essere salvo. Cioè la persona unita alla macchina.
Scusi, volevo così riagganciarmi a quello
che
per quanto riguarda la matematica e i numeri, è chiaro che se uno vede che la spesa non quadra secondo i suoi calcoli, dice qui c'è qualcosa che non funziona e poi comunque. Nel caso delle ricerche invece di carattere pubblicistico, eccetera, come diceva, ci sono proprio dei ragazzi che si affidano completamente alla macchina, per cui ma questo è l'argomento e
fa.
Poi però, nel momento in cui la relazione viene presentata, se diciamo così viene così colto di sorpresa su che cosa l'hai fatta questa ricerca, di che cosa tratta, lì rimangono inchiodati, perché non c'è, non è accompagnato, cioè ci sono anche molti insegnanti che comunque aiutano i ragazzi, fate in fretta, fate tutto questo, intanto c'è tutto in internet, trovate tutto. Però non abituano al ragionamento e a far davvero una cosa unica la persona con la macchina, cioè servirsi della macchina e non essere, diciamo così, spoverizzato da
macchina. A quanto nel tempo? Perché l'educazione, la didattica oggi dovrebbe puntare a questo. Perché quando nel passato se si rivolgeva ai libri, allora cosa si faceva? Beh, si leggeva, si faceva una sì, però diciamo una frase che però c'è il lavoro dello scrivere. Lavorate in internet, c'è il copia in cosa, molte volte. Ma nel copia in cosa, cosa avviene tante volte? Che io non ho neanche assimilato tutto quanto. Lavorando con i libri, si può dire, era perché uno era perché obbligato, perché doveva magari riscrivere. Pensiamo che avesse copiato, ma lo riscriveva, e quindi in un certo modo diventava suo. Nel copia in cosa, do uno sguardo veloce e aggiungo, poi aggiungo l'altro pezzo, eccetera. Mentre anche il copia in cosa dovrebbe essere assimilato, cioè fatto mio, quindi modificandolo, cioè approfittare del vantaggio, quindi a livello di velocità e di tempo che mi dà la rete, però poi devo assimilare. E l'educazione dovrebbe puntare su quello.
Ma comunque anche una mentalità, perché l'approccio al libro è conseguenziale. Mentre su internet c'è appunto una rete, quindi si va per nodi, per concetti, per
certo.
Quindi comunque ci vuole.
È un'altra modalità, non è conseguenziale, non è lineare. È multitasking. Procediamo. Oggi cosa abbiamo? La fonte, la sorgente della comunicazione e il destinatario della comunicazione oggi tendono a identificarsi. Cioè chi fruisce dell'informazione è al tempo stesso colui che la produce. E chi comunica è al tempo stesso colui che riceve comunicazione. Quindi queste due figure oggi tendono a identificarsi. Nel passato c'era colui che comunicava e colui che riceveva, oggi colui che comunica è anche colui che riceve e colui che riceve è anche colui che comunica. Andiamo oltre. Se vogliamo concentrarci sull'informazione e non sul rapporto tra sorgente e destinatario, vediamo che al centro c'è l'informazione e tutto intorno i vari utenti, oltre. Quindi se passati da quella che era prima l'informazione al centro, all'utente al centro, ecco il passaggio che c'è stato. Se prima tutti andavano verso l'informazione, oggi al centro c'è l'uomo, c'è la persona e tutto intorno c'è l'informazione, tutto intorno a lui. Ogni volta che un consumatore, che è una recensione su Amazon, condivide foto su Flickr oppure un filmato su YouTube o aggiunge appunti su Wiki eccetera, diventa proprietario, cioè si sente anche lui proprietario di quella realtà che è molto più vasta. Uno che mette una voce per esempio su Wikipedia, beh, sente Wikipedia come sua perché c'è anche una sua voce. O uno che è intervenuto per correggere qualcosa la sente ancora di più come sua, proprio perché è intervenuto. Andiamo avanti. Quali sono gli elementi che intervengono nella comunicazione di oggi? Prima di tutto è interattiva. È eliminato quel sistema del passato che potremmo dire gerarchico, autoritario. Oggi l'interattività è fondamentale e si va verso un'informazione che è sempre più legata all'utente. Andiamo avanti. Poi, oltre a questo fatto, la comunicazione, che una volta era da uno a uno, oppure da uno a molti, oggi va da molti a molti. Quindi abbiamo questo passaggio e questa integrazione. Seguente. E questo già detto, andiamo avanti. Allora, nel momento in cui ogni individuo acquista le caratteristiche di emittente, aumenta anche il suo potere di intervenire nei processi di comunicazione. Quindi ognuno si sente sempre più partecipe o compartecipe della comunicazione. Seguente. Quali sono i quattro evangelisti del nuovo millennio? Sono Google, Wikipedia, Second Life e YouTube. Questi sono i quattro evangelisti odierni. Andiamo avanti. Google è nata nel 1998 attraverso la genialità di due studenti. Google ha quasi 16.000 dipendenti, 500.000 computer base sparse nel mondo, oltre 8 miliardi di pagine. E il 23 settembre scorso ha presentato il modello Android di questo telefono crossmediano. Second Life è nato nel 2003, anche Second Life è nato da studenti, sono giovanissimi questi che creano queste realtà. Nel settembre 2007, e quindi i dati che abbiamo, erano 450.000 utenti attivi, oltre 12 milioni gli utenti registrati, e oltre 2.000 server nel mondo. Sapete cos'è Second Life? Second Life è una realtà virtuale dove c'è il la trasposizione del reale ma in ambito di rete. Cioè su Second Life nascono le città, i paesi e ognuno può creare, comprandosi un terreno virtuale, può creare un edificio, può creare la sua abitazione, creare un negozio, un luogo d'annuncio, aprire una chiesa, eccetera. Dove ognuno può creare il doppio di se stesso, un avatar, parlavamo ieri dell'avatar, e si inizia a interagire l'uno con l'altro. L'esempio è un docente che conosco di recente, su Second Life è andato in chiesa virtuale, la chiesa virtuale c'era un altro che pregava e lui è andato lì vicino a quest'altro e si è messo a pregare insieme. Anche questo avviene. Cioè, quindi è questa trasposizione, ma dove si fanno anche degli affari? C'è una sua moneta e tutto quanto, e gli affari poi da lì si riversano sulle reali. È un doppio che viene creato, ma dove ognuno può anche sperimentare. Può sperimentare e lavorare. Altro.
Ma che strumenti si usano?
Computer, solo computer. Solo il computer. Quindi si entra, e su Second Life si entra, e uno può entrare come visitatore, ma uno può diventare col cittadino di Second Life, nel senso che acquista proprietà di un terreno, pagando, ci sono prezzi, sono abbastanza contenuti, quindi può creare la sua abitazione, può creare l'ufficio, può creare un luogo di culto, può fare quello che vuole.
Ma il pagamento è reale
che fa? È reale. Il pagamento è reale. Andiamo avanti. YouTube, fondato nel 2005, ecco per dire, YouTube è, questa realtà di rete dove c'è, dove chiunque può mettere dei filmati. Non so se conoscete.
Ci siamo anche noi.
Ecco,
dopo la missione.
Esatto. Nell'ambito studentesco, in Italia c'è Scuola Zoo, che è legata a YouTube, dove gli studenti immettono i loro filmati. Per dire, YouTube, per poter capire anche il suo valore, il 10 ottobre 2006 è stato acquistato da Google, questo grande motore di ricerca, per 1,65 miliardi di no, questo è il corrispondente in euro. considerando l'Alitalia costava molto ma molto meno, un terzo di questo, cioè per dire il valore dell'informazione. Allora, YouTube, ogni giorno sono visti circa 100 milioni di video e ogni giorno vengono aggiunti 65.000 nuovi video. Al mese vengono visti 2 miliardi e mezzo di video, eccetera. Quindi ci sono 20 milioni di visitatori al mese. Quindi questo per dire dove ci si sta spostando. Ancora. Poi Wikipedia, anche qui, nato nel 2001, subito in 13 lingue, compreso l'italiano. L'italiano è la quarta lingua anche di Wikipedia. Ci sono come voci 11 milioni e mezzo di voci, poi 39 milioni di, quasi 40 milioni di pagine, in tutto sono 263 lingue, poi le voci in italiano, e a settembre 2008 sono 400, era il 25 settembre, 498.067. con circa 10.000 nuove voci all'inizio. Andiamo avanti. Altro elemento che ormai interviene in maniera prepotente sono i social network. Social network cosa sono? Sono questi sistemi aggregatori di persone, di gruppi. Gli altri, Wikipedia, Google, YouTube, eccetera, sì, anche loro sono aggregatori, ma sono delle enciclopedie, enciclopedie visive o di testi scritti. Qui invece sono degli utenti che si mettono tra di loro e dialogano tra di loro, si ritrovano tra di loro. Da notare che social network hanno superato ormai quello che fino a qualche mese fa era diciamo la realtà più ricercata, cioè la pornografia. Social network hanno superato ormai anche tutta la ricerca di materiali pornografici in rete. Cioè, questo per dire la forza che stanno avendo questi sistemi di aggregazione. Il più forte è Facebook. Facebook è proprio questo aggregatore molto forte dove uno si presenta nella propria realtà dando proprio i propri connotati. Obama, Barack Obama, ha soldato proprio il direttore di Facebook. Quindi si è mosso sapendo come muoversi. Ha preso proprio questo social network più potente come aggregazione. Da notare che nell'ambito delle aggregazioni cosa succede? Poi si lavora moltissimo con il passaparola, l'uno accanto all'altro, l'uno che comunica all'altro, l'uno che trasmette all'altro, quello che oggi viene chiamato il marketing virale, cioè si trasmette come un virus. Sono terminate le campagne a livello di inondazione come era una volta, oggi costano molto di meno ma hanno un'efficacia maggiore, proprio quella del passaparola, l'uno con l'altro, l'uno con l'altro, l'uno con l'altro, e questo avviene moltissimo tramite la rete. Comunque oltre a Facebook poi c'è MySpace, Orkut, eccetera, sono varie. Sono vari tipi di aggregatori di persone in base anche ai contenuti. Andiamo avanti. Oltre quindi in quello che è il discorso dei digital media, cioè i media digitali. Cosa sono? In pratica, come mai ormai entrano sempre di più nel mondo d'oggi? Proprio per le opportunità che offrono. Però nello stesso tempo creano un cambio di mentalità, creano un modo differente di acquisire conoscenza e dare conoscenza. Andiamo avanti. Ed entriamo allora in quello che è l'evoluzione ultima dei digital media, che è appunto la cross-medialità, questo termine che avevo già anticipato questa mattina. Cioè il far convergere in un solo medium più mezzi di comunicazione, più strumenti di comunicazione. Andiamo avanti. Quindi cross-media è una proprietà, un servizio, una storia, un'esperienza. E quali caratteristiche? Abbiamo quattro termini di cross-medialità o quattro livelli: spinti, extra, ponti, experience. Per spinti, cioè lo stesso contenuto che viene spinto su più canali, quindi che viene forzato utilizzando più canali. Avanti. Extra, questo lo conosciamo nell'utilizzo dei film in DVD, cioè sono i contenuti aggiunti. Ponti, seguente, è la prima vera forma di cross-medialità, dove ogni canale diventa di supporto per gli altri canali, quindi è un sistema dove si spinge l'utente a utilizzare più canali per arrivare alla conoscenza completa. E poi experience, che è il punto massimo dove si fa fare l'esperienza di quei contenuti. Quindi diventa un coinvolgimento totale dell'utente. Ed ecco allora il passaggio da multimedia e cross-media. Noi in Italia lo stiamo vivendo in modo particolare in questi ultimi anni, le varie imprese di comunicazione si stanno trasformando appena la chiusura. Prima c'erano gli utenti che avevano vari riferimenti ai vari canali di comunicazione, oggi cosa c'è? Sono sempre gli utenti che sono legati ai vari sistemi, ma tutti questi sistemi sono allacciati, sono integrati, uniti l'uno con l'altro, creando varie forme di pensiero, varie forme di utenza, dove sono gli stessi utenti a creare nuovi passaggi, nuovi processi di comunicazione. E quando dicevamo all'inizio che l'informazione una volta data è autonoma, perché l'utente la può manipolare come vuole.
L'esempio di cross-media, ad esempio, è la radio che si può ascoltare tramite internet.
Allora, quello è un cross-media tecnico. Cioè, la stessa radio la posso ascoltare in vari modi, anche nel cellulare. Quello è cross-media a livello degli strumenti. Qui invece è stato cross-media a livello dei contenuti. Allora, pensiamo, quello che anche in Italia è uno dei grossi cross-media, il Grande Fratello. Come funziona il Grande Fratello? C'è la trasmissione televisiva. Ma oltre alla trasmissione televisiva che cosa c'è? C'è il sito del Grande Fratello, ma oltre il sito del Grande Fratello ci sono i blog di ogni personaggio, c'è anche la rivista legata al Grande Fratello,
e qui fa parte dell'organizzazione. Ogni utente però può creare un fans club virtuale oppure un contro fans club, ma qui siamo già in autonomia, perché io posso usare, prendiamo un altro cross media, Amici di Maria De Filippi, che è il suo programma, ma c'è anche a livello di blog Nemici di Maria De Filippi, dove prendono le stesse immagini per andare contro, e quello è autonomo. Il cross media funziona in questo modo. Quello che dicevo che ha fatto Barack Obama, cosa è stato? Cercare di bloccare tutti i possibili nemici. Quindi questi giovani, quindi abilissimi nella navigazione, non appena intercettavano un possibile nemico, subito creavano un blog, un sito simile a quello del nemico, in modo da sovrastarlo, da fronteggiarlo. Ma vista tutta la potenza del circuito che avevano, lo sovrastavano decisamente. Tra i primi a realizzare la cross modalità, anzi il primo in assoluto, è stata la Walt Disney. Disneyland, in fin dei conti, è il più grande esempio di cross modalità, perché c'erano i film, c'erano i fumetti, c'era questo parco dove c'erano i personaggi e c'erano tutti i gadget e così via. Cioè la cross modalità è questo nuovo modo di comunicare, ma nello stesso tempo un nuovo modo di coinvolgere le persone. Le persone oggi sempre di più sono attive. Naturalmente quando si parla delle persone normalmente si considerano le nuove generazioni, guardando in avanti. Magari se noi guardiamo i giovani li pensiamo passivi, li pensiamo dubbiosi, eccetera, che non sanno cosa scegliere. In realtà è proprio il contrario. Metteteli con la tecnologia e vedete come si muove. Andiamo avanti. Allora, la cross modalità, quindi qui abbiamo una sintesi, è che cos'è? Avere dei contenuti e poi distribuirli in maniera incrociata attraverso più mezzi. Vediamo. Un esempio di costruzione. Vediamo la Bibbia. Allora, devo progettare una uscita editoriale della Bibbia, cosa faccio? Quindi offro il contenuto, allora penso a livello di editoria, riviste e libri, ma penso anche alla TV satellitare, alla TV diciamo analogica come la conosciamo, digitale terrestre, internet, ma internet mi apre subito a tante possibilità. La TV o anche i siti legati alla TV, posso arrivare al mobile, quindi ai cellulari, la radio, eccetera. Questo come pensiero, come costruzione. Poi come realizzazione, andiamo al seguente, cosa diventa? Diventa questo. Al centro c'è questo contenuto e tutto intorno, a livello proprio come satelliti, ci sono le varie possibilità e ognuna crea a sua volta vari satelliti. E man mano si incrociano ed ecco qui proprio questa cosmodalità. Il lavoro qual è? Il lavoro è avere questi contenuti estremamente forti e saperli dare in maniera vincente, saperli dare attraverso quelle che sono le tecnologie di oggi. Sì. Come cosa finale, prendi il largo, duc in altum. E John Ortberg, questo esperto di comunicazione, lo aggiunge: poi se vuoi camminare sulle acque scendi dalla barca. Per Pietro dice prendi il largo,
vuoi camminare sull'acqua, se rimani sulla barca non potrai camminare sull'acqua, devi scendere. In pratica oggi, nell'epoca della digital media, quello che si dice è: lascia la barca in cui ti trovi, cammina sulle acque. E oggi si parla di società liquida in contrapposizione alla società solida. Oggi il mondo è questo, questa liquidità che prende continuamente forma contro un sistema statico. E se noi guardiamo in giro per il mondo, tutti quelli che erano sistemi solidi si stanno sgretolando, ma si stanno sgretolando proprio perché avevano una impalcatura e una struttura che alla fine iniziava a divorare il sistema stesso. La società liquida è una società molto elastica, e in continua trasformazione, in continua flessibilità. Cambia il sistema. Le imprese di comunicazione si stanno adattando un po' tutte. Il gruppo L'Espresso è dovuto intervenire, Filamo Finitale, l'RCS è dovuto intervenire, e MTV, che è questo grande consorzio legato ai giovani, ha attuato una trasformazione a livello cosmidiale pazzesco. Ma per dire, per far questo cosa è avvenuto? Per esempio MTV ha licenziato più di 400 persone perché diventavano inutili. E il gruppo L'Espresso è più di 100 persone, diventate inutili. Come?
E quelle persone inutili diventate inutili?
Ecco la flessibilità, il cambiare è in continuazione, sì. Perché, ho detto in parole brutte, diventare inutili, ma lavorando sui contenuti, ecco, quindi la trasformazione e anche la modalità differente del lavorare insieme, e a questo punto si può capire, al di là delle contestazioni, la riforma della Gelmini rientra in questo tipo di evoluzione del mondo, puntando tutto sui contenuti e non sulle strutture. Io mi accorgo dei vantaggi che ho. Quei contenuti li posso avere in maniera più forte e creo dei contenitori di contenuto, e questi contenuti poi vengono distribuiti. Prima ogni canale doveva fare tutto dall'A alla Z. Oggi ho questo pensatoio che distribuisce nei canali, e quindi servono molte meno persone, e non solo molte meno persone, ma io posso avere questo contenitore di persone ben preparate e specialisti di quei contenuti, mentre prima dovevano essere più o meno generici, dovendo pensare a tutto. Lavoro oggi sui contenuti. Domande?
A me viene.
Sì. Il mondo sta cambiando,
rimane la curiosità.
Sì.
Noi usufruiamo praticamente in maniera gratuita l'accesso a tanti servizi, a tante cose che possiamo così utilizzare.
Sì.
Mi serve una ricerca, io attraverso una decina di clic riesco ad avere dentro casa quella ricerca. Queste spese, perché è chiaro che ci sono delle spese, da chi sono sostenute? Cioè come avviene quel movimento, diciamo così, della perché chi lavora dovrà essere pagato,
sì,
no? Chiaramente. Chi fa? Come paga?
Allora, dipende. Allora, intanto per accedere a quelle ricerche le paga.
Sì, ma
no, le paga un canone e una connessione. E quei soldi vengono già distribuiti.
Ma distribuisce poi l'ente a cui io pago il canone?
Sì, c'è tutta una serie di passaggi.
Canalizzazione.
C'è tutta una serie di passaggi. Moltiplichiamo poi a livello mondiale. Consideriamo poi che la maggioranza di quello che è nella rete è una realtà condivisa in maniera gratuita. fanno uno studio, lo mettono lì. E quindi è un esserci, e la restituzione viene ad altri livelli, perché magari poi uno viene chiamato, viene cercato, oppure sono quelli che mettono in vendita, e eliminando i passaggi intermedi che oggi ci sono. E case editrici mettono direttamente in vendita via web i loro prodotti, editrici di vari tipi di prodotti, e eliminano la diffusione, eliminano il negozio, linea diretta, quindi costi più bassi, ma anche guadagno più alto per chi produce, perché in genere chi produce è quello che alla fine guadagna di meno, perché il distributore deve prendersi una buona percentuale, perché poi deve a sua volta distribuire e dare una percentuale al negoziante, quindi in questo modo la produzione dal produttore all'utente. E a livello di libri è anche l'ultima fiera di Francoforte, che è questo raduno a livello internazionale per i libri, e l'ebook, cioè il libro elettronico, insomma, è sempre più una realtà. Il libro elettronico, non so se avete mai visto uno, il libro elettronico,
ecco, è più o meno di queste dimensioni, è un po' più fine, quindi con una custodia, quindi che lo copre. E uno apre e ha la pagina del libro, e toccando gira pagina, e all'indice può andare dove vuole. E in un ebook ci stanno circa 10.000 libri.
Infatti molti studenti già iniziano a usare l'ebook.
E quanto costa?
No, l'ebook costa sul 300 euro.
Quanto?
300, il macchinario su 300 euro, già nell'acquisto credo che abbia già qualche centinaio di libri inseriti. Quindi c'era una domanda?
No, ho pensato una bestia.
Ho
pensato una bestia, per me che il mondo voglio scendere.
Bigliettini elettronici.
Posso più un ebook, Maria?
Dietro.
Se volevo chiedere, non rifacendomi a quello che aveva detto prima, cioè sul fatto che la manodopera, pure l'uomo, deve essere certamente. Come si raggiunge un equilibrio con penso al Fondes, no? Tutte queste persone impegnate, di ruolo, eccetera, che verranno, non si sa veramente, ecco, l'equilibrio, la persona, tutta questa cosa, come si trova? Cioè,
male.
Ecco, anche
male per un semplice, ma di qualche motivo.
No, ma io vedo, sono fuori dalla scuola, mia storia è lenta, mi ruolo da anni.
Sì.
Prossimo
anno
io
non so dove sono. Sì.
E che cosa faccio? Faccio la guida turistica? Ma che modo?
Che soluzione ho per fare questo quando io sono, ho 20 anni di insegnamento? Di avere, per dire, no, certo. Qual è stato? E qual è il problema nell'ambito dell'insegnamento? Io precedenti, sono anni che non lo faccio più, ma e per conto di vari professorati ho fatto corsi agli insegnanti, quindi sono anche un po' addentro alle problematiche. E cosa è avvenuto? Che purtroppo nella scuola italiana si è continuato con un metodo di insegnamento che era sempre lo stesso. Ci si accorgeva che il mondo stava cambiando e si è sempre fatto finta di nulla. Già dagli anni 70, vi ricordo, io andavo in giro a percorso agli insegnanti, però poi cioè,
di fronte a questi nuovi linguaggi non vedo continuiamo. E soltanto quando c'è stato qualche preside d'avanguardia, allora ha imposto agli insegnanti un cambiamento. Io ricordo che a Roma la scuola Mazzini aveva chiamato la preside, dice voglio cambiare. Quindi è stato 3 anni di lavoro con gli insegnanti, 2 anni solo con gli insegnanti, l'ultimo anno insegnanti e studenti, lo stesso anno, a quel tempo c'era il presidente Pertini, quella scuola ha ricevuto la medaglia d'oro come migliore didattica a livello nazionale. C'è fatto questo tipo di cambiamento, però questo diventa difficile perché è un cambiamento di mentalità. Io ricordo l'esperienza che ho fatto alla scuola Mazzini, qual era la più grande difficoltà per i primi insegnanti? Mettersi alla pari degli studenti. Non solo al di sopra, ma alla pari, per cui anche lo studente mi può insegnare qualcosa. E questa è la cosa più difficile per loro. Cioè, di fronte a uno studente tecnologico, a livello di dati di informazione, ne può sapere di più della stessa persona. E allora ecco, il professore che per volta diventa un chiuso, una guida, ma lo studente è abilissimo a cercare, a fare ricerche.
Allora, a livello di preparazione così di insegnanti nella scuola, ne ho avuto esperienza diretta, quindi anche per noi sono stati dei momenti così di difficoltà, di insomma, fatica per aprirci a queste nuove tecnologie, eccetera. Però di fatto provi, anche se adesso si usa nelle scuole il computer, almeno per quel che so io, si lavora abbastanza, il discorso della diminuzione degli insegnanti non è legato all'uso di questa tecnologia, diciamo così, nella scuola, ma è legato al fatto che gli alunni sono tanti di meno. Quindi, con l'entrata delle classi, cioè praticamente
no, quello è uno degli aspetti,
cioè, ma allora questo a livello, non so se sia una cosa volontaria o meno, però mi pare che i sindacati anche a livello nazionale non stanno mettendo il dito su questo aspetto, che è poi quello determinante, perché non è il fatto che io insegnante con 20 alunni in classe uso il computer e quindi con loro mi confronto, mi misuro e sono inferiore nella mia conoscenza, la mia diciamo così perspicacia con degli alunni, perché gli alunni mi superano perché sono più bravi di me. Non è quello il punto. Il punto che vogliono, diciamo così, tenere nascosto è l'altro, e credo che lì ci sia una buona parte di malafede, perché stanno cercando di stuzzicare la reazione negativa degli insegnanti per dire no, non mi devi licenziare. Però praticamente il licenziamento è necessario non per gli strumenti, sì, ma perché non ci sono utenti, non ci sono bambini a scuola.
Quando noi
abbiamo detto figli, uno solo perché così io lo mantengo a livelli ottimali, noi abbiamo detto alla società invecchia e sta zitta. Poi i risultati li vediamo.
Quello è uno degli aspetti. Abbiamo pensato l'evoluzione del mondo, e in questa evoluzione, in un altro convegno con delle suore, ero con una collega giovane con cui ogni tanto faccio delle attività, lei ha 25 anni. E lei proprio tranquillamente dice, vedete, io adesso faccio questo perché sono anche ricercatrice, cioè, ma non mi sogno per niente di continuare per tutta la vita, per me è impensabile. Io dopo ho fatto 5 anni, devo cambiare lavoro e poi cambiare di nuovo lavoro perché non posso pensare a tutta una vita a fare sempre la stessa. No, è il discorso della flessibilità, cioè entra come mentalità. Perché la rete è questa flessibilità.
Vorrei dire una cosa, non faccio, no? Sì. Io ti faccio un lavoro così statico, sì. Sono avvocato, è molto statico, sì. Cioè il mio mondo come può cambiare nel web? No? Cioè copia e incolla, più di quello non fanno, sì. 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 Infatti per me è difficile entrare in questo...
Beh, ha tutta una valanga di case, no? Ci sono tutti su computer,
sì,
il grande vantaggio di
ricerca. No, la differenza da noi si pagano però.
Lo so.
Da noi
Ho un mio amico avvocato, lui è avvocato per la, in ambito giudizio, e lui è dirige una rivista, la rivista è 1000 euro all'anno.
Sì, no, per questo io non ho il problema di essere là, io ogni volta che mi chiedo ciò da questo, insomma. Quindi lì voglio dire, cioè secondo me c'è un problema di disparità, voglio dire, no? Perché in alcune cose tu c'entri tranquillamente, in altre cose rimane sempre il livello più alto di quello che tratto, quindi non è che è cambiato poi tanto, cioè le professioni tradizionali, tra virgolette, costano sempre tanto, poi il livello di letto, quelle comuni sono gratuiti come.
La cultura ha sempre avuto differenze, però nell'ambito di questo oggi sta avvenendo anche a livello di società quella che è la, che viene chiamata la leadership distribuita. In pratica questo discorso di cross-modalità inizia a funzionare anche a livello quello che chiama il modello cooperativo. Non necessariamente le valutazioni sono di ambito pecuniario. Ci sono già, per esempio, dei medici che ce lo fanno, quindi con i loro pazienti, e il paziente paga in base al suo capitale, cioè in questo senso. Conosco un chirurgo e faccio c'è chi mi porta, perché magari nella campagna mi porta tanta frutta, tanta, dice perché diciamo io sto lì, però ho tante di queste cose, e c'è il guadagno per tutti e due, cioè, non necessariamente un altro che costruisce oggetti mi porta di quegli oggetti, è un'altra forma di...
Però non siamo titolo di spese, perché io poi li devo comprare.
Ma dobbiamo forse arrivare anche lì a trovare.
Speriamo
che
poi
l'intervallo.
Anticipiamo l'intervallo perché vedo che.
No, abbiamo 10:15.
10:30.
Ah, 10:30.
Diciamo, anticipiamo un quarto d'ora, alle 10:30 ci ritorniamo qua in sala. Alle 10:30. Com'è? 10:30. Quindi intervallo rientriamo alle 10:30. Fuori ci sono caffè, ci sono bibite, eccetera.
E io ho calcolato con